Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento per quanto riguarda la Scuola Biblica e Church. Abbiamo e stasera inauguriamo una nuova serie anche da un posto speciale. Vedete dietro di me delle tende blu, siamo in una radio, abbiamo qua Luca, Rosario e siamo in questa radio, anche se magari dopo faremo vedere qualcosa di meglio, abbiamo un microfono perché siamo in diretta, quindi sulla radio solo per grazia, il link lo vedete nell'annuncio che ho fatto qualche ora fa per quanto riguarda appunto la scuola biblica. E stasera inizieremo una nuova parte. Abbiamo finito la settimana scorsa, la 23 lezioni su quello che è stato un argomento che ci ha così entusiasmato, ci ha dato così tanto, ha benedetto migliaia e migliaia di persone. Sono arrivate tantissime email, le visualizzazioni, grazie a Dio, sono tante, perché questo argomento ha suscitato un grande interesse, anche perché è un argomento molto importante che si occupa proprio del fondamento della vita del regno di Dio. Abbiamo parlato nelle precedenti lezioni, abbiamo visto e studiato quello che abbiamo chiamato le tre colonne del regno di Dio, quindi tutto ciò che riguarda la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità, quindi la nostra identità, chi siamo. Abbiamo parlato di chi siamo abbondantemente, di quello che è l'identità che Cristo ha ricreato letteralmente dentro di noi. Poi abbiamo parlato della nostra eredità, quindi ciò che abbiamo ricevuto attraverso quello che Cristo ha fatto nella nostra vita. E poi abbiamo parlato anche dell'autorità, un argomento che ha suscitato tanto interesse, soprattutto quando si parla del controllare o cercare di dominare sulle circostanze della vita, per quello che ci è dato, chiaramente. E quindi l'autorità risponde alla domanda: cosa possiamo fare? Dopo aver capito chi siamo, dopo aver capito cosa abbiamo ricevuto, quindi in maniera pratica, come possiamo agire? Abbiamo spiegato alcune cose e chiaramente sono argomenti che sono talmente vasti e talmente profondi che non riusciremo mai a chiudere l'argomento, a chiudere il cerchio, perché più avanti andiamo e più scopriamo cose, più cresciamo e più facciamo esperienza, di conseguenza è un argomento sempre aperto, siamo degli eterni studenti da questo punto di vista, anche se da un lato insegniamo, predichiamo, da un altro lato chiaramente impariamo continuamente, siamo lì a prendere appunti dalla vita, dalle circostanze che accadono e che ci fanno scoprire dei nuovi principi, dei nuovi metodi di applicazione, che chiaramente ci portano a vivere la vita del regno in maniera ancora più reale, in una maniera ancora più fondamentale, in una maniera ancora più determinante. Il regno di Dio, abbiamo detto, ha queste tre colonne, quindi l'identità, l'eredità e l'autorità. E abbiamo anche definito il fatto che il regno di Dio ha come base, cioè il fondamento di queste colonne, sono la grazia di Dio e la giustizia di Dio. Abbiamo letto alcune cose, voglio subito anticiparvi che questa sera darò versetti a livello di mitragliatrice, leggeremo tantissimi, tantissimi versetti, quindi se puoi prendere appunti sarebbe straordinario, se non puoi farlo, vuoi solo ascoltare, puoi riascoltarti chiaramente alla lezione che verrà messa questa notte sulla mia pagina, in formato audio e in formato video anche sul nostro sito, quindi anche su YouTube. Quindi Romani 5, il versetto 17 è stato uno dei versi che abbiamo più letto, citato e spiegato in questi ultimi 6 mesi di lezione, ed è scritto così: infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte è regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Abbiamo visto che riusciremo a regnare correttamente nella nostra vita nella misura in cui abbiamo la piena comprensione della grazia di Dio, quindi di quello che è il favore immeritato, l'amore incondizionato di Dio nella nostra vita, è quella che è la giustizia di Dio. Quindi questa grazia ci ha posizionati, ci ha dato giustizia, ci ha reso giusti. Quindi questa grazia ci ha posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio. Quindi la parola grazia, la parola giustizia non sono parole religiose ed è qualcosa sulle quali io insisterò in maniera particolare in queste lezioni. Dobbiamo uscire fuori dalla concezione che il messaggio di Gesù è un messaggio religioso. Gesù non ha mai parlato di religione, Gesù non ha mai creato il cristianesimo, parleremo anche di questo. Gesù ha solo ed esclusivamente parlato del regno di Dio. Il regno di Dio è ciò che lui ha riportato sulla terra, riconnettendo cielo e terra, e tu ed io abbiamo l'opportunità anche di poter realizzare tutto questo e vivere tutto questo quando crediamo in lui. Quindi tutto ciò che Cristo ha fatto è stato sotto forma legale, in maniera legale, ma noi possiamo appropriarci dei benefici del regno di Dio quando noi crediamo in Gesù e quindi possiamo scoprire in maniera straordinaria qual è il vero significato per la vita, il motivo per il quale siamo stati creati, il motivo per il quale viviamo e il motivo anche per il quale moriremo. Quindi il regno di Dio ha come fondamento la grazia di Dio, quindi l'intervento d'amore, di grazia e di misericordia nella nostra vita, posizionandoci per grazia in una corretta posizione. Quindi la parola giustizia significa essere posizionati correttamente nella presenza di Dio, senza peccati, senza colpe, senza macchia, come se non avessimo mai commesso alcun peccato. Ebrei 4, il versetto 14, 15 e 16 ci invitano a accostarci con piena fiducia al trono della grazia. Il trono non è un trono di giudizio, non è un trono di condanna, ma è un trono di grazia, dice Ebrei al capitolo 4. Voglio leggere in maniera testuale così riusciamo ad avere anche il maggior beneficio di questo. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto nel momento opportuno. Quindi accostandoci al trono, il trono parla di un regno. Questo trono non è un trono di giudizio, non è un trono dove troviamo condanna, non è un trono dove veniamo umiliati e schiacciati, è un trono dove troviamo misericordia, grazia e aiuto. Ripeto, misericordia, grazia e aiuto. Questa è la descrizione meravigliosa del cuore del nostro Padre Celeste che governa ogni cosa, governa i cieli, governa la terra, governa le nostre vite, ma che ci ha delegato in questa terra, in questa vita, per regnare insieme a Lui. E parleremo di questo. Come probabilmente avete già visto nella presentazione, nella descrizione di questa lezione, noi stasera inizieremo una nuova serie. Questa nuova serie sarà improntata in maniera particolare sulle beatitudini, ok? Quindi tutto quello che è l'inizio in realtà del Sermone sul Monte di Gesù, tratto appunto da Matteo capitolo 5. E quindi parleremo di queste sette beatitudini, ma stasera avremo chiaramente un'introduzione. Per avere una giusta interpretazione, lo voglio dire in questo modo, per avere una giusta interpretazione degli insegnamenti di Gesù, dobbiamo vedere ogni cosa e leggere ogni cosa alla luce di ciò che è stato, di quello che è stato il messaggio che Gesù, l'unico messaggio che Gesù ha insegnato, l'unico messaggio che Gesù ha rilasciato. E il messaggio di Gesù è il regno di Dio. Ed ecco perché vorrei vedere appunto queste le beatitudini di cui parla Gesù in Matteo 5 sotto la luce del regno di Dio, non sotto la luce del cristianesimo, e spiegherò anche il perché faccio molta differenza e tendo a puntualizzare su questo, perché la religione in quanto il cristianesimo in quanto religione ha proiettato queste beatitudini a quello che è un beneficio dopo la morte, mentre Gesù ci ha insegnato che i benefici del regno di Dio sono qui per questa vita, in questa terra, sono qui ed ora. E quindi noi rivisiteremo quello che è il messaggio dell'insegnamento delle beatitudini. Sulle beatitudini andremo a capire che cosa significa la parola beato, che è una parola che purtroppo è stata anche interpretata male, purtroppo, dalla religione cristiana ed è stata tramandata nei secoli in maniera sbagliata. E quindi vorrei dare il giusto senso che Gesù dava alle parole, esprimendo dei concetti interpretandoli e vedendoli sulla base dell'unico messaggio che Gesù ha rilasciato nei suoi 3 anni di ministero terreno. Quindi questo per noi è molto importante perché è il filtro interpretativo per andare a leggere la scrittura e per andare a interpretare quello che Gesù ha detto. Noi non possiamo estrapolare le cose che Gesù ha insegnato da quello che è stato l'unico messaggio che Gesù ha insegnato, che Gesù ha dichiarato e proclamato. E questo messaggio è il regno di Dio. Ed è questo il messaggio che dà senso ad ogni parola, ad ogni parabola, ad ogni insegnamento, ad ogni predicazione, ad ogni virgola, anche se nel testo ebraico non esistono le virgole, a quello che è il cuore del messaggio che Gesù ha dato, che è appunto il regno di Dio. Noi faremo delle dichiarazioni abbastanza forti per quanto riguarda il regno di Dio e desidero che ognuno di voi possa, non pretendo che questo messaggio arrivi immediatamente, ma voglio chiedervi di chiedere allo Spirito Santo di lavorare nei vostri cuori, chiediamo allo Spirito Santo di lavorare nei nostri cuori, perché questo è un argomento talmente vasto e profondo che non basterebbe una vita, ma l'opera dello Spirito Santo in noi si farà strada dentro di noi e prevarrà e vincerà sopra ogni dubbio e soprattutto sopra ogni insegnamento sbagliato, perché il lavoro più importante dello Spirito Santo in noi non è quello di darci delle nuove rivelazioni o quello di seminare delle cose nuove dentro di noi, ma il lavoro a volte più difficile che Dio deve fare nella nostra vita è quello di sradicare dei vecchi insegnamenti che in un modo o in un altro hanno condizionato la nostra vita, il nostro pensiero, il nostro modo di parlare, il nostro modo di approcciare il trono della grazia, il nostro modo di interpretare la vita con Cristo nella nostra vita quotidiana. Un insegnamento sbagliato ti farà vedere, ad esempio, le beatitudini come un assegno posdatato, come qualcosa che Dio ti dà e che Dio ti garantisce soltanto nel momento in cui morirai. Quindi dopo la morte potrai sperimentare il regno dei cieli, dopo la morte potrai sperimentare la consolazione da ogni cordoglio, dopo la morte potrai sperimentare il fatto di essere saziato, di ricevere misericordia, di essere chiamato figlio di Dio, di governare la terra, eccetera, eccetera. Ma alla luce del messaggio che Gesù ha dato, noi dobbiamo reinterpretare, dobbiamo andare a rivisitare tutte le parole che Gesù ha dato e dare il giusto senso sotto la giusta luce, con la giusta ottica, sotto la giusta lente interpretativa, attraverso il giusto filtro interpretativo, noi possiamo finalmente comprendere che quello che Gesù diceva non erano parole così mandate per aria, ma che avevano un significato, una collocazione specifica nella nostra vita, qui, in questa vita, qui, in questo tempo, lì, nella città dove vivi, nella nazione nella quale tu sei nato, lì, nel posto di lavoro dove stai faticando. E quindi tutte queste cose sono un beneficio, che non sono dei benefici che tiriamo fuori dal momento in cui andiamo alla domenica in comunità oppure alle riunioni o al culto, ma è qualcosa che possiamo sperimentare 24 ore su 24. Quindi Gesù ha insegnato sul regno di Dio. E tutto quello che lui ha insegnato lo dobbiamo vedere e interpretare alla luce di quello che è l'unico messaggio. Io ho una lista qua e ritornerò su questa lista, spero di terminare questa sera questa introduzione. Perché, vedete, Gesù non ha mai insegnato certi argomenti che invece vengono continuamente insegnati nei luoghi di culto, nelle riunioni, nelle comunità, eccetera, eccetera. Ad esempio, Gesù non ha mai insegnato sulla nuova nascita, mai. Gesù l'ha menzionata una volta alle 2:30 del mattino con un dottore della legge che si chiamava Nicodemo e che praticamente la domanda era: come faccio ad entrare nel regno di Dio? Gesù non ha mai insegnato sulla fede, lui usava la fede e spronava la fede delle persone, lui non insegnava sulla guarigione, lui guariva, lui non insegnava sulla liberazione, lui liberava le persone, lui non insegnava sulla prosperità, lui viveva nell'abbondanza e faceva vivere tutti quanti nell'abbondanza. Gesù non ha mai predicato o insegnato sulla croce, sul sangue o sulla morte, sulla resurrezione. Sono cose che lui ha fatto in maniera determinata e è andato incontro. Ha parlato di queste cose in maniera privata ai suoi discepoli, ma mai apertamente. Quando si trovava davanti alle folle e quando doveva insegnare in maniera pubblica, l'unico argomento che lui aveva era il regno di Dio. Lo ha spezzettato e sminuzzato in così tanti argomenti che, e in così tanti modi che è impossibile leggere i Vangeli e non comprendere che questo è stato l'unico messaggio che lui ha insegnato. Ora, anche per dare diciamo delle basi scritturali anche a quello che stiamo dicendo, del resto stiamo insegnando dalla scrittura, stiamo insegnando dalla Bibbia. Possiamo dire che anche altri predicavano, che non solo Gesù, ma che anche altri predicavano il Vangelo del Regno. Ed ecco qua una carrellata, ad esempio, Filippo, quello che fu uno dei diaconi della Chiesa primitiva. Filippo, in Luca, in Atti degli Apostoli, al capitolo 8, è scritto che al versetto 12: quando però credettero a Filippo che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Paolo predicava il regno di Dio senza andare un attimo nelle sue lettere, ma troviamo qui scritto, ad esempio, in Atti 20, al versetto 25, è scritto, è lui stesso che parla e dice: ecco, ora so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. In Atti, al capitolo 28, una delle ultime parole dell'Apostolo Paolo, al capitolo 28, al versetto 23, è scritto così: avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio. Dalla mattina alla sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio. Quindi vediamo anche gli insegnamenti che Gesù, che Paolo faceva nelle sue lettere. Colossesi capitolo 1, il versetto 13 e 14, ve l'abbiamo fatto uscire un po' dalle orecchie questi versetti, perché li abbiamo citati così tante volte, quasi in ogni lezione abbiamo citato Colossesi 1, 13 e 14: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Romani 14, 17, quando Paolo, scrivendo ai Romani, dice così: appunto, il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Prima Corinzi, capitolo 4, il versetto 20, dice così: il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Prima Corinzi, capitolo 15, il versetto 24, questo è un argomento molto importante, queste sono delle parole importantissime che Paolo scrive ai Corinzi, perché sta parlando di quella che è la nostra situazione attuale e di cosa succederà alla fine. Dice qua al versetto 24: poi verrà la fine quando Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Paolo sta testimoniando che noi ora stiamo vivendo il regno di Dio e che Gesù sta regnando ora, che il regno di Dio è nella nostra vita, che il regno di Dio è stato portato sulla terra, che Gesù ha restaurato il regno di Dio una volta È per sempre. E ci sono molti versetti, vorrei anche trattare questo argomento perché c'è una, credo, una grande confusione per quanto riguarda l'argomento del rapimento della Chiesa, della seconda venuta di Gesù. Ci sono molti versetti, ad esempio nell'Antico Testamento, che parlano del regno di Dio, che sono stati presi e utilizzati dalla Chiesa protestante per annunciare la seconda venuta di Gesù. Invece questi versetti non fanno altro che testimoniare di quello che Cristo ha compiuto sulla croce e di quello che noi oggi stiamo vivendo. Quindi ci sono degli argomenti che devono essere rivisitati e rivisti alla luce di quello che è il messaggio che Gesù ha predicato. Anche lo scrittore della lettera agli Ebrei, parlando del regno di Dio, fa una dichiarazione molto importante, dicendo al capitolo 12, il versetto 28, dice: perciò ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e con timore. Beh, Pietro, troviamo qualcosa nelle lettere di Pietro come concetto del fatto che noi siamo re e siamo sacerdoti e che siamo stati acquistati mediante il sangue dell'agnello e mediante il sangue di Gesù, non mediante la nostra bravura, mediante il sangue di Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti. In Prima Pietro capitolo 2, sicuramente conoscete questo verso, Prima Pietro versetto 2, capitolo 2, versetto 9 e 10 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce, dalle tenebre alla sua mirabile luce. Questo fa riferimento a quello che dice Paolo in Romani, in Colossesi 1:13, quando dice: egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Dice: affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, voi che un tempo non eravate un popolo, ma che ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma che ora avete ottenuto misericordia. Giovanni predicava il regno di Dio e nell'Apocalisse vediamo assolutamente queste parole che ci hanno accompagnato in Apocalisse 1, versetti 5 e 6, quando parla di Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Apocalisse capitolo 5, il versetto 9 e 10. Giovanni descrive la visione che ha e dice: e cantavano tutti un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazioni e ci hai fatti re, ci hai fatti diventare re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Regneremo non è dopo la morte, regneremo sulla terra, qui ed ora, molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e della giustizia, il dono della giustizia, regneranno nella vita. Quale vita? Questa vita. È possibile regnare? Sì, non potrò mai dimenticare qualche anno fa, quando lo Spirito Santo quando cominciai a studiare su questo argomento che ha sconvolto la mia vita, così come il messaggio della grazia che mi ha portato al messaggio proprio del regno di Dio, questi messaggi che riguardano proprio il messaggio centrale di Gesù, quando lo Spirito Santo mi disse in quel giorno: io ti insegnerò a regnare. Ed è una preghiera che faccio quasi giornalmente, chiedo allo Spirito Santo e gli dico: Signore, insegnami a regnare. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di regnare, perché lo Spirito Santo deve liberarci da quelle che sono un vecchio modo di pensare, un vecchio modo di ragionare, dove vabbè, se la vita ci dà questa croce da portare, allora vabbè, vuol dire che questa è la volontà di Dio. No, non è la volontà di Dio. Ci sono cose che Dio ha stabilito per la tua vita, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non sono cose che non sono mai salite in cuor d'uomo, sono tutte le benedizioni e tutte le cose che riguardano il regno di Dio qui sulla terra, qui e ora, per la tua vita. Ed è questo il motivo per il quale Gesù ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno. E spiegheremo anche questo cosa significa: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra, qui ed ora, qui nella mia vita, qui ora, nella mia città, qui ed ora, nella mia nazione, come è fatto nel cielo. Quindi la volontà di Dio è che la sua volontà possa influenzare la tua vita, possa influenzare le nostre case, il nostro posto di lavoro, le nostre città, il nostro governo, la nostra economia, la nostra nazione, la nostra cultura, che il tuo regno si manifesti affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra, non quando moriremo, qui sulla terra, come è fatta nel cielo. Quindi abbiamo un modello. Il modello non è il Cristo sofferente, il modello è il Cristo che regna, il Cristo che in questo momento è seduto alla destra del Padre e sta regnando per ognuno di noi e che ci consegna lo scettro dell'autorità, della sua autorità e dice ad ognuno di noi: regna e domina in questa vita. E alla luce di questo messaggio, vi posso garantire che le beatitudini cambieranno totalmente veste alla luce sotto la luce del regno di Dio, sotto la luce della grazia di Dio e della giustizia di Dio, sotto la luce di quello che è il messaggio, l'unico messaggio che Gesù ha predicato. E abbiamo visto Filippo, abbiamo visto Paolo, abbiamo visto Pietro, abbiamo visto Giovanni, abbiamo visto lo scrittore della lettera agli ebrei. Andiamo un attimo al nostro meraviglioso Re, il nostro Signore Gesù, il nostro fratello maggiore, che ci insegna su quello che è l'unico argomento. E io voglio insistere su questo, e perdonatemi se mi ripeto alcune volte, ma è così importante che noi facciamo entrare questo messaggio nella nostra mente affinché i nostri pensieri, ascoltate, possano pensare in maniera automatica, con il giusto filtro, con la giusta lente, con il giusto pensiero, con la giusta cultura. Vedete, noi, il nostro problema non è semplicemente che dobbiamo cambiare modo di pensare, noi dobbiamo cambiare cultura. La cultura è ciò che condiziona i nostri pensieri e la nostra cultura viene trasformata e viene radicalmente cambiata soltanto se bombardiamo la nostra testa con il messaggio del regno dei cieli, con il messaggio del regno di Dio, con il Vangelo, con la buona notizia. Abbiamo bisogno continuamente, continuamente, costantemente di ascoltare messaggi che riguardano il regno di Dio. Perché? Perché la nostra mente è continuamente esposta a bugie, è continuamente esposta alla religione, ad un pensiero che ha condizionato il nostro modo di ragionare, il nostro modo di dire, il nostro modo di pensare, il nostro modo di programmare la nostra vita, il modo in cui ci aspettiamo che le cose accadano. Ed ecco perché è importante che noi chiediamo allo Spirito Santo di fare questo lavoro in noi, perché dobbiamo necessariamente avere un cambio culturale. Non è semplicemente un cambio di pensiero, non è leva un pensiero negativo e metti un pensiero positivo, è un cambio di cultura. I nostri pensieri, ascoltate, i nostri pensieri sono dominati dalla nostra cultura e quindi in base alla cultura che abbiamo i nostri pensieri vengono influenzati, i nostri pensieri vengono letteralmente veniamo letteralmente inseminati dalla cultura, vengono concepiti dei pensieri dalla cultura che abbiamo. Se la nostra cultura è la cultura del regno di Dio, i nostri pensieri saranno concepiti all'interno di quella cultura e ci sarà uno scontro nei primi tempi, uno scontro costante e continuo, questa cultura che viene rinnovata nella nostra mente perché il regno di Dio prende possesso e comincia a dominare i nostri pensieri, le nostre attitudini, e smetterai di pensare come un servo e comincerai a pensare come un re. E qualcuno forse ti dirà: ma chi ti credi di essere? E tu stesso forse comincerai a pensare: ma chi mi credo di essere? No, non cadere in questa trappola. È il lavoro dello Spirito Santo nella tua vita dove lavorerai in maniera talmente radicale che non comincerai più a pen non penserai più come un servo, ma penserai come un figlio che sta regnando. Penserai come un re che deve prendere delle decisioni, che deve decretare, rilasciare dei decreti. Siamo nati in una cultura religiosa che ci ha fatto credere che i benefici del regno di Dio li avremo solo dopo la morte, che al momento in cui siamo nati ci è stato consegnato un assegno postdatato e noi ogni volta andiamo in quel cassetto, guardiamo questo assegno, ci passiamo la lingua, ci viene l'acquolina in bocca, ma poi vediamo che quell'assegno è scritto come data dopo la tua morte. E questa è una delle dei più grandi inganni, delle più grandi bugie alle quali abbiamo creduto. Pensavamo di essere felici solo quando moriremo. Avremo pace solo quando moriremo. Saremo pieni di gioia solo quando moriremo. O non avremo più malattie solo quando moriremo. E tutto si sistemerà nella nostra vita e finalmente non avremo ansia, non avremo paure solo quando moriremo. Questa è la cultura nella quale siamo nati e che purtroppo ha condizionato il nostro modo di vivere. Gesù non la pensa così. Gesù ci ha detto come possiamo vivere questa vita e quando parleremo delle beatitudini, vi garantisco che tutto cambierà davanti a voi e vedrete un nuovo mondo schiudersi e aprirsi davanti ai vostri occhi. Gesù ha iniziato a predicare sul regno di Dio nel primo giorno in cui ha iniziato a predicare. Questo lo vediamo in Matteo, al capitolo 4. Bisogna mettere un bell'orologio qua. Un bell'orologio. Fate un saluto, ragazzi, dai, fate un saluto. Salutate.
Ciao a
Buonasera.
tutti.
Lo metteremo.
Un bell'orologio qua, con i LED rossi. Matteo capitolo 4, versetto 17, Gesù inizia a predicare in questo modo, dicendo queste parole: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Queste furono le stesse parole che utilizzò Giovanni Battista quando noi andiamo a leggere Matteo capitolo 3 al versetto 2, leggiamo dal verso 1: ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Ora è scritto in Matteo 4:12: Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea. Al versetto 17 dice: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Non voglio entrare in questo argomento perché dovrei parlarvi del battesimo in acqua, dovrei parlarvi della figura di Giovanni Battista, ma entreremo sicuramente, toccheremo questi argomenti nelle prossime lezioni. Gesù non ha predicato fin quando Giovanni Battista non ha finito e non ha terminato di predicare. In questo c'è un principio fondamentale che riguarda proprio il maestro e il messaggio ed è collegato al battesimo in acqua. Ma voglio semplicemente dirla in questa maniera: Gesù non predicava fin quando Giovanni predicava, cioè per tutto il tempo che Giovanni Battista ha predicato sul regno di Dio, Gesù è stato in silenzio. Nel momento in cui Giovanni è stato messo in prigione, quindi non poteva più espletare il suo ministero pubblico e non poteva più dichiarare quello che era il suo messaggio, che era appunto il regno di Dio, da quel momento Gesù inizia a predicare e inizia con le stesse parole con le quali Giovanni Battista predicava: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. La parola ravvedetevi, questa è una parola molto importante. Perché? Perché non ha niente a che fare con il modo di pensare religioso che noi abbiamo sempre avuto e che ci hanno sempre insegnato, che ci hanno sempre propinato. Perché Gesù non ha mai collegato il ravvedimento con il peccato. Gesù non ha mai collegato la parola ravvedimento con la parola peccato. No, Gesù non ha mai detto: ravvedetevi dei vostri peccati. Perché? Perché in realtà la parola, il concetto ebraico della parola ravvedimento che vuole esprimere Gesù non ha a che fare con il peccato. Noi abbiamo il concetto, perché così siamo stati insegnati, perché veniamo da un insegnamento religioso, cattolico, protestante, non ha importanza perché è lo stesso è identico. La parola ravvedimento per noi, in noi suscita un solo pensiero. È vero o no, ragazzi? La parola ravvedimento significa semplicemente sentirsi in colpa. no? Ravvediti dei tuoi peccati, queste sono le parole che vengono a volte dette dai puri. Dobbiamo ravvederci dai nostri peccati, cioè dobbiamo lasciare il peccato, dobbiamo sentirci in colpa per quello che facciamo, dobbiamo in un modo o in un altro avere quella forma di quasi di terrore che sta per arrivare un giudizio se tu non ti ravvedi il giudizio di Dio sopra la tua vita. Gesù non ha mai insegnato in questo modo, Gesù non ha mai utilizzato la parola ravvedimento in questo modo. La parola ravvedimento è una parola bellissima che non suscita terrore, che non suscita paura. Nella cultura ebraica la parola ravvedimento significa letteralmente cambia il tuo modo di pensare, significa pensa in maniera diversa. La parola ravvedimento significa pensare in maniera diversa o riconsiderare le tue convinzioni. Noi a volte associamo la parola ravvedimento con le lacrime, con le persone che si mettono in ginocchio e piangono, con il pastore che arriva e prega per le persone che dicono sì, finalmente si è ravveduto, vedete come si è ravveduto, perché ha pianto, perché si sentiva in colpa. Questo non ha niente a che fare con il messaggio del Vangelo, questa è una trasposizione di una cultura religiosa che non appartiene alla cultura ebraica, che non appartiene a Gesù. Mai nessuno è andato da Gesù chiedendo perdono dei propri peccati. Se voi leggete i Vangeli, mai nessuno andava a Gesù sentendosi in colpa o avendo paura di essere giudicato. Gesù non ha mai insegnato sulla nuova nascita, ma tutte le persone che andavano a Lui nascevano di nuovo. E la parola nuova nascita, il concetto di nuova nascita, per come è stato sempre insegnato, anche all'interno della Chiesa protestante, è una sorta di risultato mistico dell'opera dello Spirito Santo nella tua vita, nella nostra vita, perché la nuova nascita è quando noi veramente ci rendiamo conto dei nostri peccati, chiediamo perdono a Gesù e chiediamo a Gesù di diventare il Signore e il Salvatore della nostra vita. Voi sarete scioccati nel non leggere da nessuna parte una cosa del genere. Da nessuna parte è scritto questo nei Vangeli, nelle lettere di Paolo, negli insegnamenti di Paolo. Da nessuna parte, sono insegnamenti che vengono da una cultura religiosa. La parola nuova, la parola ravvedimento significa cambia il tuo modo di pensare. Ed è questo quello che cercheremo di fare. Quando noi andremo a leggere, a studiare le beatitudini, noi ci ravvederemo, cioè riconsidereremo le cose nelle quali abbiamo creduto, le nostre convinzioni che vengono da una cultura religiosa, che abbiamo accettato semplicemente perché qualcuno ce l'ha insegnato, ce le ha comunicate da un pulpito, ma non ci siamo mai scomodati ad andare alle scritture e chiedere allo Spirito Santo insegnami tu in maniera personale. Ci ravvederemo da quello che è un'immagine sbagliata del regno di Dio, da un'immagine sbagliata della nostra vita all'interno di un regno di Dio nel quale noi oggi siamo e nel quale noi oggi viviamo. Lui ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre, ci ha trasportati nel regno, non ci ha trasportati nella religione cattolica o nella religione evangelica, non ci ha trasportati nel cristianesimo, non ci ha trasportati in una comunità, in una denominazione, in un movimento, in un'associazione, in un nuovo modo di pensare. Noi siamo stati trasportati in un regno ed è in virtù di questo regno che noi dobbiamo leggere e analizzare le parole di Gesù. Ravvedetevi e credete nel Vangelo. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è arrivato, non è vicino, non sta arrivando. L'espressione è vicino, è un'espressione tradotta in maniera totalmente sbagliata. Gesù diceva: cambiate il vostro modo di pensare, riconsiderate le vostre convinzioni, perché il regno di Dio finalmente è a vostra disposizione. Ed è totalmente diverso da come ci è stato insegnato, da come abbiamo a volte letto le cose in maniera religiosa, in maniera quasi mistica, no? Quando si parla della nuova nascita, com'è che si può dire che una persona è nata di nuovo? O se quella persona ha dato la sua vita a Gesù, ha chiesto perdono dei suoi peccati, che ha invitato Gesù ad essere il suo Signore, il Salvatore personale della sua vita, allora veramente possiamo dire che quella persona è nata di nuovo. No, attenzione, io vorrei dire una cosa. Noi non siamo chiamati a controllare le nascite nel regno di Dio. Un giorno qualcuno si mise in testa di controllare le nascite. Vi ricordate in... è bellissimo questo qua, perché mi sta venendo in questo momento in Esodo al capitolo 3, quando il faraone ordinò di uccidere tutti i maschi in Egitto, vi ricordate? In un modo o in un altro lui voleva controllare la demografia, voleva controllare la popolazione. Sapete che cosa è successo? È successo praticamente che... È scritto qua in Esodo al capitolo 1 che c'erano delle levatrici che avevano il timore di Dio, che fecero partorire il più possibile le donne egiziane e fecero un grande lavoro per il popolo di Dio, fecero un grande lavoro per l'umanità. Ed è scritto qua, le levatrici rispose al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, sono vigorose, prima che le levatrici arrivino da loro hanno già partorito, perché il faraone aveva ordinato che se erano maschio bisognava uccidere tutti i maschi. Allora poi il faraone diede un ordine particolare: noi non possiamo ordinare o possiamo controllare la demografia del regno dei cieli. Chi sei tu e chi sono io per stabilire se una persona è nata di nuovo? Ed ecco perché abbiamo un concetto sbagliato anche della nuova nascita. Ok, parleremo di questo argomento perché non era l'argomento della nostra serata, ma un giorno anche il re Erode cercò di controllare la demografia facendo uccidere tutti i maschi che erano in Israele, che erano nati, vi ricordate, dopo la visita dei tre magi, anzi non erano tre in realtà, erano i magi che portavano tre doni, in realtà non erano tre, ma erano, non si sa quanti erano. Gesù inizia a predicare il Vangelo del Regno. Guardate qui in Marco, al capitolo 1, al versetto 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. Non è l'Evangelo cattolico, non è l'Evangelo degli evangelici o l'Evangelo protestante, è l'Evangelo del Regno di Dio, ed è questo l'unico Vangelo che noi siamo chiamati a predicare. E dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è a vostra disposizione. Ravvedetevi, cioè cambiate il vostro modo di pensare, pensate in maniera diversa, riconsiderate le vostre convinzioni e credete nel Vangelo, nella buona notizia. Quindi la parola ravvedimento ha a che fare con un lasciare una cultura e abbracciarne un'altra. Lasciare un vecchio modo di pensare e abbracciarne un altro. Qual era il modo di pensare degli ebrei? Il modo di pensare degli ebrei è che la giustizia che si poteva ricevere da Dio era attraverso le opere della legge. E Gesù ha detto: avete udito che fu detto, ma ora io vi dico, la giustizia è per grazia. Voi siete giusti grazie al sangue che viene versato, grazie al sacrificio che verrà fatto, grazie a tutto quello che verrà compiuto. La buona notizia è: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Molti figli muoiono senza aver mai vissuto. Molti figli, non creature, molti figli muoiono senza aver mai realmente vissuto. Continuiamo a vedere, guardate in Luca al capitolo 4, qua ci spiega qual è la missione per la quale Gesù è venuto. Luca 4, 43, Gesù disse: bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. Questa è una dichiarazione molto importante di Gesù. Gesù rivela il motivo per il quale è stato mandato. Io sono stato mandato per predicare e annunziare la buona notizia del regno di Dio. Noi abbiamo sempre visto che la croce era la cosa ultima che Gesù era venuto a fare. Gesù è venuto a predicare il messaggio del regno di Dio. La croce non è il fine. La croce è un mezzo per arrivare al fine. Gesù non è venuto per risuscitare. La risurrezione, per quanto noi amiamo la croce, il sangue e la risurrezione, per quanto ci possono incoraggiare, ispirare, non è il fine, ma è un mezzo per arrivare ad un fine. Il fine è il regno di Dio. La ascensione non è il fine, è il mezzo per arrivare al fine. L'avversamento dello Spirito Santo, i doni dello Spirito, i doni ministeriali, le funzioni del ministerio, la Chiesa stessa non è il fine. Il fine, questi sono mezzi per arrivare ad un fine. Il fine ultimo è il regno di Dio. Abbiamo letto in Prima Corinzi al capitolo 15. In Prima Corinzi al capitolo 15, vado a riprendere il versetto 24. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Lui lo ha già fatto con la sua resurrezione, ma lo farà con tutti noi, con gli esseri umani, quando la morte sarà distrutta una volta e per sempre. Gesù parla del regno di Dio, guardate in Luca al capitolo 12, anzi prima di Luca 12, abbiamo visto in Luca 4 qual è lo scopo per il quale Gesù è stato mandato. Bisogna che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo, sono stato mandato per questo, sono stato mandato per questo, per annunziare la buona novella del regno di Dio. Ed è questo quel motivo per il quale Gesù è stato mandato, ed è il motivo per il quale lui ci manda. Guardate in Matteo al capitolo 24, il versetto 14 dice: e questo Evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e solo allora verrà la fine. È il Vangelo del regno. Se noi ci sono persone che continuano a pregare: Signore torna, Signore torna, Signore ma quando torni, Signore e torna, non ce la facciamo più e torna. Gesù non torna. Se noi non predichiamo il Vangelo del Regno, questo Evangelo, perché Gesù ha detto questo Evangelo del Regno? Perché lui sapeva che si sarebbero predicati tanti altri tipi di Vangelo. E io sono stato uno di quelli che non ha predicato il Vangelo del Regno per anni, per anni. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e solo allora verrà la fine. Gesù ci ha detto, ci ha dato queste bellissime notizie, Luca 12, il versetto 32: non temere, o piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre vostro di darvi il regno. È piaciuto al Padre vostro di darvi il regno. Gesù si arrabbiava in maniera incredibile con i farisei, e qua ho qualcosa da dirvi di molto importante. Gesù si arrabbiava in maniera incredibile con i farisei per la loro opposizione al regno di Dio. Guardate in Matteo 3, 23, il versetto 13, Gesù dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, guai a voi, scribi, farisei, pastori, preti, chiunque voi siate, ipocriti, predicatori, missionari, ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Perché né entrate voi, né lasciate entrare coloro che stanno per entrare. Gesù si arrabbiava e diventava e andava su tutte le furie quando vedeva persone che sapevano che quello che Gesù stava predicando era la verità e che impedivano l'avanzamento di questo messaggio e di questa rivelazione. Guai a voi, scribi, farisei, ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Si può chiudere il regno dei cieli davanti agli uomini? Sì, con degli insegnamenti sbagliati, scoraggiando le persone a non ascoltare il Vangelo del Regno. Dice: perché non entrate voi e non lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. L'altro giorno ho fatto una scoperta incredibile. Tutte le volte nelle parabole di Gesù, dove Gesù parla del fuoco eterno, dove Gesù parla del giudizio finale, ricordate il Vangelo di Matteo è quello che parla di tutte queste parabole, più di qualunque altro Vangelo, in maniera particolare il Vangelo di Matteo, perché il Vangelo di Matteo è stato scritto per gli ebrei in maniera particolare. Guardate cosa ho scoperto, una cosa incredibile. che mi ha toccato così tanto e andando a rispondere a tanti punti interrogativi che avevo anche nella mia mente. In Matteo al capitolo 21, quando Gesù parla della parabola dei malvagi vignaioli, vi ricordate la parabola di quando il padre se va e poi manda i suoi servi e poi i servi vengono uccisi dai vignaioli, manda altri servi in maggiore quantità e vengono uccisi, poi manda il figlio e viene ucciso e poi c'è un giudizio che viene dato su questi vignaioli malvagi. Guardate qua, in Matteo 21 al versetto 43 dice così: perciò io vi dico, Gesù parla, dice, io vi dico, il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare, e chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato e colui sul quale essa cadrà sarà stritolato. Attenzione qua al versetto 45: i capi sacerdoti e farisei, udite le sue parabole, si resero conto che parlava di loro. Gesù non parlava dell'umanità, Gesù non parlava delle nazioni, Gesù non parlava dei gentili, Gesù non parlava dei pagani, Gesù non parlava di te né di me. Gesù parlava degli scribi, dei farisei, ipocriti. E se voi andate a studiare veramente bene il Vangelo di Matteo, dal capitolo 21, dal versetto 23, fin da quando gli fanno la domanda del battesimo sul battesimo di Giovanni, ricordate, dice, con quale autorità fai tu queste cose e chi ti ha dato questa autorità? Da Matteo 21, 23, fino alla fine del capitolo 23, Gesù non fa altro che indirizzare parabole verso gli scribi e i farisei. E questo era il motivo per il quale volevano uccidere continuamente Gesù. Dice qua, cercavano di prenderlo, ma temettero le folle perché lo ritenevano un profeta. Continuamente i farisei, dice, allontanatisi, si consigliavano sul modo di coglierlo in fallo nelle parole oppure per cercare di farlo morire. È incredibile. Gesù parla del giudizio e parla della condanna riferendosi ai giudei e agli scribi. Questo è molto importante per noi. Ma la cosa più scioccante che noi vediamo è che Gesù in Atti al capitolo 1 risuscita. Atti capitolo 1, dal versetto 1 in poi, dice: io ho fatto questo mio trattato, Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare ed insegnare fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Attenzione al verso 3. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni, parlando delle cose riguardanti cosa? Il regno di Dio. Non c'è niente da fare. Il regno di Dio, questo messaggio, questo insegnamento ha assillato il cuore, era la santa ossessione di Gesù. Gesù è stato il predicatore più monotematico nella storia dell'umanità. Gesù aveva un solo messaggio, un solo tema. Per 3 anni ha bombardato il cuore e la mente dei discepoli con il messaggio del regno di Dio. E nonostante lui fosse morto, sepolto, risorto e stava per ascendere al Padre, si presenta vivente, con un corpo glorificato, passa attraverso i muri e fa di nuovo degli insegnamenti. Inizia di nuovo una scuola biblica per 40 giorni e dice: ragazzi, stesso argomento, il regno di Dio. Dopo aver sconfitto il diavolo, dopo aver preso le chiavi della morte dell'Hades, pronto per ascendere al cielo e sedersi alla destra del Padre, qual era l'argomento che Gesù dava ai suoi discepoli? Il regno di Dio. E sapete qual è stato il problema? La cosa più triste è che proprio in quel momento, il momento più cruciale, i discepoli continuarono a sbagliare. È in questo tempo che tu ristabilirai il regno di Israele. E io penso a Gesù in quel momento e disse: l'unica speranza per voi è soltanto lo Spirito Santo, perché solo attraverso lo Spirito Santo voi potete comprendere cosa è realmente il regno di Dio. Mancano 6 minuti e vado verso la conclusione. Gesù ci ha dato una sola priorità. Ed è quella che noi leggiamo in Matteo al capitolo 6, al versetto 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte. Gesù dice: non siate in ansietà riguardo al mangiare riguardo al bere, riguardo al vestire, perché queste cose, dice il Padre vostro, sa che avete bisogno di queste cose. Dice, perché, leggo in Matteo 6, versetto 31, non siate in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Quando parla dei gentili non sta dicendo, non sta screditando le persone, non sta dicendo una parolaccia, non sta dicendo che i gentili non capiscono niente. L'espressione gentile non sta parlando di coloro che non credono. Gesù sta parlando di coloro che sono religiosi. I gentili non sono coloro, gli atei. No, i gentili sono coloro che non hanno una rivelazione del Padre. Ed ecco perché gli dice, i gentili sono quelli che cercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro sa infatti che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi ciò che fa la differenza non è il credere in Dio, ma avere la rivelazione del Padre nella nostra vita. Ne abbiamo parlato stamattina nel nostro video quotidiano. E Gesù dice, non cercate le cose. La vostra vita si è ridotta ad una lista. Dice qua al versetto 25, non siate in ansietà solleciti per la vostra vita. E poi lui, Gesù, definisce per cosa è per noi la vita. Non siate in ansietà solleciti per la vostra vita. Poi dice, dice questo, riguardo al mangiare, al bere, al vestire. Gesù sta dicendo, voi avete ridotto la vostra vita semplicemente a vivere per andare alla ricerca di queste cose. Di cosa mangerete, di cosa berrete, di quello che vi vestirete. La vita vale più di tutte queste cose. E ecco perché voi non dovete andare a cercare queste cose, ma dovete andare a cercare il luogo dove stanno queste cose. Non cercate più queste cose, cercate prima il regno di Dio, perché tutte le cose di cui avete bisogno sono nel regno. Tutte le cose di cui avete bisogno, il Padre vostro già ve le ha donate, lui già si è preso cura. Se voi trovate il regno e comprendete la giustizia di Dio, queste cose vi saranno date in maniera automatica. Quindi voi, se trovate il regno, voi non dovrete mai più pregare per il mangiare, non dovrete mai più pregare per il bere, non dovete mai più chiedere per il vestire, perché se trovate il regno, tutte queste cose di cui avete bisogno sono già provvedute, il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma se dovete pregare, fate questa preghiera: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, qui sulla terra come è fatta nel cielo. Ed è il regno di Dio, la comprensione del regno di Dio, che ci fa comprendere tutti gli altri insegnamenti che Gesù ha dato, che Gesù ha rilasciato nella nostra vita. Noi dovremmo smetterla di pregare per ricevere le cose. Perché quando noi viviamo la vita del regno, tutte queste cose ci vengono date in maniera automatica. Non dovresti mai più pregare per i soldi, non dovresti mai più chiedere per i vestiti, non dovresti pregare per macchine, non dovresti pregare per lavoro, non dovremmo pregare per delle cose che nel regno di Dio sono scontate. Ora, so che non è facile ricevere questo tutto in una volta, ma chiediamo allo Spirito Santo, questa sera, tutti insieme, insegnami a regnare. Insegnami a regnare. E voglio concludere con la lettura delle beatitudini e darvi semplicemente una semplice introduzione a quella che sarà la prossima lezione. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava. Bellissimo. Aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. E quando noi leggiamo questo alla luce della rivelazione del regno di Dio, ci rendiamo conto che non sono promesse che riguardano la nostra vita quando noi moriremo, ma che riguardano la nostra vita qui ed ora, che possiamo sperimentare che cosa significa essere arricchiti del regno dei cieli, che possiamo sperimentare cosa significa essere consolati dallo Spirito Santo, che possiamo comprendere cosa significa ereditare la terra e governare su di essa, che possiamo comprendere cosa significa essere saziati di giustizia, possiamo comprendere cosa significa ottenere misericordia per questa vita, essere chiaro, riuscire a vedere Dio, capire che cosa significa essere chiamati figli di Dio, o comprendere che il Vangelo, che il regno dei cieli è nostro, qui ed ora. E voglio lasciarvi con questo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Quanto abbiamo ascoltato su questo argomento, quanto si è speculato su questo argomento. I poveri, la figura del povero, Gesù era povero, Dio vuole che tu sia povero, certo, perché in base alla tua povertà qualcun altro si arricchisce. Tu vieni impoverito, ti danno una beatitudine sulla povertà economica o su quella che viene chiamata umiltà, che non è altro che una falsa umiltà, e altri si arricchiscono alle tue spalle e alle nostre spalle. Ma quando Gesù dice beati i poveri in spirito, questa povertà è collegata al messaggio del regno. Noi siamo stati impoveriti quando Adamo ha peccato, quando Adamo ha dichiarato la sua indipendenza dal governo celeste, ha impoverito l'umanità, perché Adamo ha perso la sua autorità sulla terra, ha perso la sua funzione nel regno dei cieli, ha perso i benefici del regno dei cieli nella sua vita sulla terra. Ed ecco che Gesù, quando dice beati voi che siete poveri, che riconoscete il vostro bisogno spirituale, perché voi sarete arricchiti dal regno dei cieli che è a vostra disposizione. Voglio chiudere con il significato della parola beato. È un significato che è stato talmente massacrato nei secoli ed è stato talmente abusato ed è stato usato in maniera talmente orribile. A volte pensiamo che la beatitudine hanno a che fare semplicemente con i santi, con le immagini. Nella Chiesa Cattolica vengono proclamate beate le persone quando muoiono se hanno fatto delle opere di un certo tipo, se hai fatto dei miracoli vieni addirittura dichiarato santo, eccetera eccetera. La beatitudine l'abbiamo, ce l'hanno sempre fatta vedere come qualcosa che riguarda il dopo la morte. Nella Chiesa, nella cultura protestante, la beatitudine ha a che fare con quella aspetto mesto e umile, a volte ingrasciato, sporco, cioè più le persone sono così, messe così, è beato perché lui sarà beato un giorno, Dio si prenderà un giorno, lui avrà un po', un giorno avrà un premio, un giorno. Stupidaggini. La parola beato significa letteralmente pienamente e serenamente felice a tal punto da essere invidiato. Questo significa la parola beato. La parola beato significa pienamente e serenamente, serenamente felice. Beato significa benedetto al punto tale da essere invidiato. Ed ecco che perché questa non può essere qualcosa che riguarda dopo la morte. Perché le beatitudini Gesù le sta dando a persone che sta guardando negli occhi, alle quali sta indirizzando queste parole, che si stanno trovando in quelle condizioni. Gesù dichiara una beatitudine, una felicità piena per questa vita. Gesù è venuto a restaurare il regno di Dio. Gesù è venuto a restaurare l'Eden nella nostra vita. La parola Eden significa letteralmente godimento. La parola Eden, il nome Eden, il giardino, significa letteralmente godimento. Beato tu che tu possa godere, che tu possa essere felice, che tu possa essere beato, che tu possa realizzare ogni benedizione che il Padre ha dichiarato per la tua vita, ora, in questo tempo, per questa vita, non quando morirai. È chiaro che quando moriremo andremo a miglior vita, come si suole dire, ma non dobbiamo aspettare di morire, non dobbiamo desiderare di morire per poter stare bene. Dio restaura il suo Eden e nella tua vita, nel tuo cuore, questo godimento che ha a che fare con una vita piena, cioè io vivo e sono felice di vivere, sono contento di vivere, sono soddisfatto della mia vita perché ho capito qual è il segreto del Vangelo del Regno. Alleluia. Vogliamo pregare e ringraziare Dio, siamo già un po' in ritardo, siamo andati un po' oltre, vogliamo ringraziare chiaramente tutti coloro che ci hanno seguito in questa diretta streaming video, e vogliamo ringraziare anche tutti coloro che ci stanno seguendo in questa diretta radiofonica su Radio Solo per Grazia. Voglio ringraziare Luca Ciaccio, voglio ringraziare Rosario Caruso, voglio ringraziare tutti voi che siete, ci avete ascoltato. Vogliamo pregare un attimo, vogliamo ringraziare Dio. Padre, grazie con tutto il cuore perché non ci fai vivere una vita mistica, ma ci fai vivere nella piena consapevolezza che le tue benedizioni sono qui ed ora per la nostra vita e che possiamo vivere il regno di Dio in maniera reale, in maniera concreta, che possiamo vedere i tuoi miracoli, che possiamo vedere tutto quello che tu hai preparato per noi qui nella nostra vita, possiamo vedere la guarigione, possiamo vedere la liberazione, possiamo vedere la provvidenza, possiamo vedere la gioia, la pace, possiamo vivere nel profondo senso di appartenenza a te, nel profondo senso della giustizia, di una posizione che abbiamo ricevuto mediante il sangue di Gesù, senza peccati, senza errori, senza macchie, ma nella tua perfezione, nella tua piena santità nella nostra vita. Per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore. Grazie per come tu parli alle nostre vite, grazie per come ti prendi cura di noi e grazie perché ci dai la forza per andare avanti e per continuare con questo. Grazie con tutto il cuore, Padre. Grazie a tutti coloro che stanno guardando, grazie per le vostre preghiere, grazie per le vostre offerte, grazie per il vostro cuore, grazie che ci permettete di essere presenti e di poter svolgere questo servizio che facciamo con tutto il cuore. Siamo onorati e privilegiati di potervi servire, siamo vostri servi, stiamo regnando, ma siamo i vostri servi e quindi dateci l'opportunità di farlo. Ancora un saluto da Radio Solo per Grazia, da Rosario e da Luca.
Ciao a tutti.
Gli instancabili. Una buona serata a tutti quanti. Muah.